però io non vorrei andare avanti subito con questo discorso, perché mi sembra necessario anche qui fare una parentesina, come l'abbiamo fatto per il Vecchio Testamento, per togliere qualche piccolo pregiudizio. L'abbiamo fatto tante volte, non lo riprenderemo qui, tutto il discorso su come nasce il Nuovo Testamento, quando è stato scritto, con che intenti è scritto, come è fatto, non possiamo fare tutto. Però voglio solo mettere in guardia dall'idea che noi possiamo raccontare la vita di Gesù, capito? Come facciamo poi spontaneamente, leggendo magari i Vangeli, questi Vangeli dell'infanzia, poi il battesimo, poi la vita pubblica. In realtà sappiamo che i Vangeli non sono nati così. No. Quindi la stessa ingenuità che faremmo nel Vecchio Testamento, pensando prima c'è Genesi, poi c'è stato Abramo, poi c'è stato Mosè, poi c'è stato Davide, poi c'è stato... Ma vedete com'è stato illuminante sapere che tutto è partito dai profeti, no? Così qui è importante capire che non parte tutto dalla nascita di Gesù e dai Vangeli dell'infanzia, ma nasce tutto dal fatto che alcuni dicono che Gesù è risorto, che il crocifisso è risorto. Questa è una rivoluzione, perché se parti da lì poi leggi tutto diversamente, anche i Vangeli evidentemente, ma tutto il Nuovo Testamento. Voi sapete qual è? Beh, probabilmente il primo testo scritto è i Tessalonicesi, che tra l'altro introduce subito la questione della resurrezione, no? La resurrezione dei morti, che stavano discutendo se Cristo è risorto, noi come risorgiamo. Ma sapete qual è il testo nativo del Nuovo Testamento? No, non lo sappiamo. Il testo più antico che noi conosciamo, che si riferisce a un episodio della vita di Gesù, è un passo di una lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Parto così, similmente a dove abbiamo detto, il Vecchio Testamento parte dal grido di Amos, no? Così il Nuovo Testamento parte da un passaggio di Paolo ai Corinzi. Sapete, Paolo non ha conosciuto direttamente Gesù, tra l'altro. Dunque, ecco il passo. Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane. Questa è la prima cosa che sappiamo di Gesù. Prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. È impressionante, no? Se volete dire a un amico cos'è il cristianesimo, portate dentro in chiesa al momento del Santus, ovviamente io non capisco niente, ma è quello lì il luogo dove si deve capire cos'è il cristianesimo. Okay. Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Beh, sono due righe, sono molto interessanti, perché Paolo ricorda ai Corinti ciò che egli stesso ha ricevuto da parte dei compagni di Gesù, che hanno trasmesso le parole e i gesti di Gesù e che hanno dato un'interpretazione di fede alla vita di Gesù, di cui raccolgono il testamento, no? Questi primi cristiani praticavano un rito in memoria di Gesù che riattualizzava la cena fatta da Gesù con i suoi compagni più vicini la sera prima del suo arresto e del suo processo, donde l'allusione nella notte in cui veniva tradito. Vedremo, parte da questa fede di questi amici di Gesù e quindi dall'interpretazione della morte e quindi l'interpretazione del perché è stato ucciso. No. Questa lettera è stata scritta verso gli anni 55, cioè una ventina di anni solo dopo che questa cena sarebbe avvenuta. Tanto si può dedurre, anche questo è estremamente così curioso, diciamo, intrigante, il fatto che 20 anni soltanto dopo c'era già una cena del Signore, la pratica della cena del Signore già solidamente stabilita in questi primissimi inizi del cristianesimo, c'era già la messa, no? Perché non era possibile che la morte lo trattenesse in suo potere. Dicono questo sta gente qui. Cioè, evidentemente, per dire così, cioè, questo è il frutto di tutta una lettura delle scritture. Dice Gesù, non era possibile che la morte lo potesse trattenere. Ricordiamoci che ai tempi di Gesù gli scritti erano molto rari, dal momento che i papiri, le pergamene erano molto cari e coloro che sapevano leggere e scrivere erano pochissimi. Teniamo presente che non c'erano, per fortuna, era stata un'epoca senza televisione, non c'erano apparati fotografici, né registratori, né videocamere, né cimici, né computer. Né. Quindi Gesù non ha lasciato nessun scritto personale, non c'è nessun tipo di articolo giornalistico, di reportage in diretta, no? La sua vita è stata brevissima, si pensa che sia morto quando aveva circa una 30 anni, e la prima preoccupazione degli amici di Gesù dopo gli avvenimenti avvenuti nella festa di Pasqua tra il 30 e il 33 non è stata quella di mettere per scritto ciò che aveva detto o fatto. Sapete che i Vangeli sono stati scritti quasi 50 anni dopo, 40-50 anni dopo. Non erano preoccupati di... Anche perché poi, vabbè, adesso se entrassimo... Si aspettavano che le cose fossero praticamente decise, finite. Mica hanno capito un po' alla volta c'era la necessità di scrivere, di ricordare ciò che aveva fatto, detto Gesù. Se no andava perso, no? Quindi la loro preoccupazione non è di mettere per scritto, ma è di annunciare una notizia incredibile. Incredibile anzitutto ai loro occhi, alle loro orecchie, e agli occhi e alle orecchie di tutti quelli che li ascoltavano. Questo annuncio era che Gesù, che era stato messo a morte pubblicamente, appeso a una croce, era vivo, in maniera nuova, diversa, ma aveva vinto la morte, appunto. Dice così un testo ancora di quelli solidi, quelli originari, no? Atti 2, e Pietro. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno alla prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso, l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Perché era impossibile che la morte tenesse in suo potere questo Gesù? E perché era stato messo a morte? E rispondendo a queste due domande che le prime generazioni cristiane hanno posto le basi del cristianesimo. Perché era impossibile che la morte tenesse in suo potere Gesù? E perché Gesù è stato messo a morte? Questo passo del discorso di Pietro ci dice che Gesù è stato consegnato, lo stesso verbo che troviamo nella lettera di Paolo che abbiamo citato, la sera in cui fu consegnato. Ed è stato messo a morte in pubblico, ma Dio lo ha risuscitato, liberato dalla morte. La morte, questo sigillo della nostra condizione umana, che caratterizza la nostra appartenenza all'universo, le sue leggi implacabili, non ha avuto con Gesù il suo effetto di dissoluzione del corpo. E soprattutto, vedremo, è stata una parola che ha inaugurato un mondo nuovo. Parola che Dio ha detto in molti modi attraverso gli uomini, l'ha detto in maniera definitiva in questo evento di Gesù, no? La resurrezione di Gesù come parola di Dio, no? Come la parola di Dio. E fermiamoci. Magari qualcuno sul giudaismo, perché era quello, adesso vi ho solo aperto questo ingresso al discorso sul Nuovo Testamento, ma lasciamolo lì intanto. Finito il discorso sul... Avete presente cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di cogliere la storia di Dio in qualche maniera in questa conversazione avvenuta tra Yahweh e Israele e poi il popolo di Giuda. No. Gli elementi della ricostruzione sono sufficientemente chiariti per tutti oppure dai, se non vogliamo provocare domande così sintetiche, entriamo pure in considerazioni anche più di analisi, più di... Se qualcuno che ha fatto dei percorsi di attraversamento della scrittura ci può aiutare anche con delle piste di integrazione a questi discorsi, no? Comunque non siamo caduti da bicicletta, no? In queste settimane, cioè qualche sbandatina, però mi sta a Monsella, non siamo stati disarcionati. Certo, dicevo a Don Marco stasera, è chiaro che mentre dico queste cose, però appunto lì bisognerebbe, siamo poco abituati, siamo anche poco aiutati, c'è qualcosa e andremo a recuperarlo se riusciamo della nostra teologia. Cioè siamo talmente poco abituati ad ascoltare, a scoprire, a cogliere il fatto che Dio parla della nostra vita, che questi schemi qua appunto ci sbilanciano un po', perché in fondo mi pare il passaggio fondamentale è quello di passare dall'idea di un Dio che sta di fronte, che fa delle cose strane per farci sapere qualcosa, al fatto di acquisire l'idea invece che Dio si dice umanamente, che si dice attraverso gli uomini, e ovviamente nell'uomo singolare che è Gesù, ma appunto se non... E quindi noi adesso lo stiamo in qualche maniera scoprendo nella Bibbia. Cioè stiamo dicendo, questa gente qui ha incontrato Dio in questa maniera, o Dio attraverso queste storie si è detto in questa maniera. Però mi pare che diventa necessario che noi diciamo come facciamo noi a trovare Dio nelle nostre storie di oggi, perché è corrispondente la cosa, no? Perché se non scatta qui, dopo dire, insomma. E certo noi ci troviamo in una cultura, che in questo è molto sfavorevole, no? Scusa, perché per alcuni versi ha proprio teorizzato la separatezza. Vedete come è suscettibile l'uomo moderno quando dice Dio, dice subito no, è la cosa di qualcuno, hai capito? Cioè Dio non c'entra con le questioni dell'uomo. L'uomo può affrontare tutte le sue questioni senza Dio. E questo ci mette in grande difficoltà, senza calcolare appunto che poi invece l'uomo moderno ha anche scavato molto il sospetto nei confronti della religione, nei confronti di Dio. E ha fatto vedere in mille modi come certe nostre maniere di parlare di Dio, della religione, fossero in realtà delle proiezioni, dei sotterfugi, dei rimandi indebiti, capito? Delle maschere. E d'altra parte ci troviamo in mano una religiosità, la nostra, del nostro cattolicesimo, ci troviamo in mano una religiosità che ha camminato troppo poco in queste direzioni, no? Che vive ancora di una religiosità che è un pochettino di quel tipo lì. Quello che si diceva quando si dice la grossa spinta venuta dalla modernità, dall'idea di storia e dalla svolta antropologica, non è stata assunta poi dal pastorale, ma anche nella sensibilità, nella spiritualità personale, no? Per cui la grande spinta conciliare a rinnovare tutto il nostro modo di essere cristiani, a partire dalla parola di Dio e dalla lettura della scrittura, che vedete, se venisse letta, vedete che effettivamente aveva ragione il concilio. Se leggete la Bibbia in comunità sul serio, vedi che entrano nuove categorie teologiche e antropologiche, no? Ma vedete che queste cose così di fondo del concilio non sono state coltivate da noi, dico, eh? E quindi c'è una distanza, una fatica. Per me, comincio a dire per me personalmente, perché appunto la teologia ha fatto invece dei passi, una certa teologia, ha fatto anche notevoli passi in questa direzione, ma poi la traduzione di queste cose, vedete quanto è difficile, quanto le nostre mentalità si muovono su piani diversi, no? Cioè, a parte, nel senso che me la dici a parte o la dici pubblicamente,
no,
ma è a parte?
No, pubblicamente, ma insomma, però premetto che è un po' a parte, soprattutto dopo quest'ultima, così,
sì,
risottolineatura del senso e del valore di questo lavoro. Cioè, io volevo solo dire che io ci tengo molto al Natale e nella mia storia ci ho tenuto in modi diversi. Adesso questo Natale mi si complica sempre di più per, diciamo, affari miei, ecco. Però quindi è a parte, nel senso che mi riferisco soprattutto alle ultime battute, queste che adesso agganciavano, diciamo, la conoscenza, la scoperta di certe cose del mondo giudaico alla venuta di Gesù. Ecco, e soprattutto queste ultime parole, per cui la parola di Dio è in definitiva la parola del il crocifisso, che non parla neanche, insomma. Sì, dice qualcosa, ma poi tace. Però, ecco, io forse sono un po' troppo ancora... No, non mi interessa di dire ancora, insomma. Io sono molto legata alla nascita di questo crocifisso. Cioè, questo crocifisso è nato, è stato un bambino. Per me il Natale è soprattutto questo. Poi è anche tutta quello scavo, quella scoperta, quell'arricchimento che viene un po' alla volta e poco, perché insomma non è che posso dire di avere in mano tante cose. Però sì, tante le ho un po' intraviste negli anni. Quindi è anche tutto questo, però è soprattutto il fatto che questo crocifisso, che è la parola definitiva, però
è nato.
Certo. E quindi io mi sento, come dire, non so, aiutata, così consolata anche, nell'attesa di questo Natale, che per me comunque, ripeto, anche se tutto il resto è molto... molto bello, giusto, significativo, però è prima di tutto una nascita.
Certo.
E un bambino. Ecco, volevo dire questo, cioè che mi era venuta questa,
certo,
come dire, questo ritorno.
Sì, sì.
Perché a me piace molto, quando vengo qui, poi agganciarmi sempre appunto un po' a quello che sto vivendo, e penso questo valga per tutti, se no non saremmo neanche qui, insomma. E però quello che sto vivendo poi all'interno appunto di quel periodo, di quel momento liturgico, comunitario, no, eccetera. E come ho detto all'inizio, questo Natale era un po'...
Certo,
adesso,
certo,
ho avuto un po' di aiuto.
Sì, ma guarda che ci puoi guadagnare a legare le due cose, eh? Cioè, invece che pensare che comunque per me resta importante il Natale, bisognerebbe proprio legarle le cose. Nel senso che, capito? No, ma sono convinto che sei convinta, ma lo ribadisco così per gustarlo ancora anch'io. Allora, è chiaro che il centrare l'incontro con Gesù, il centrarlo sulla parola di Dio è la fede che parte appunto poi dal riconoscere il senso di tutta la vita di Gesù, no? Come atto di Dio di partecipare all'umanità radicalmente, quindi di dar compimento a tutta la logica che abbiamo visto di Dio che vuol dirsi umanamente. Cioè il fatto di dire che gli scritti partono dalla resurrezione non vuol dire sminuire la nascita, perché poi torni indietro dalla parola di Dio sull'incarnazione e quella nascita diventa incredibilmente appunto contemplativa. Ma non solo, ma la nascita di ogni uomo a quel punto lì diventa radicalmente preziosa da contemplare, no? E perché appunto quel Dio che si è fatto singolarmente umano, in realtà è il Dio universale, è il Dio di tutti. E quindi, in qualche maniera, semmai ti sottrae il Natale dal coltivarlo in una maniera che avrebbe il pericolo magari di mettere addosso al Natale tutta una precomprensione, non so come dire, un po' sdolcinata, un po' depotenziata, che non gusta il Natale alla luce della parola di Dio, diciamolo così, no? Che è effettivamente poi il pericolo che c'è, perché da noi poi il Natale è in gran parte un folklore del bambinello, hai capito? Non la parola che ti chiede di convertirti a questo sguardo sul mondo, sull'uomo, sulla storia, sull'ingiustizia, sulla... Quindi il predicare, per esempio, la notte di Natale contro le guerre, le ingiustizie, è anche molto corretto, perché quello lì è il senso del nascere di quel bambino lì. Quindi farei tutto uno sforzo, come fanno i Vangeli. Se guardate i Vangeli, non raccontano il Natale in chiave... C'è anche la chiave devozionale dei racconti dell'infanzia, addirittura miracolistica, fiabesca se vuoi. Ma le grandi categorie dei Vangeli dell'infanzia sono categorie pasquali. I Vangeli dell'infanzia sono stati scritti alla fine alla luce della morte e resurrezione di Gesù, alla luce della liberazione dall'Egitto, alla luce del sacrificio di Isacco, alla luce, cioè le grandi categorie per interpretare i Vangeli dell'infanzia sono le categorie della storia finita interpretata nella fede, capito? E quindi sono la ricomprensione alla luce della parola di Dio di quella storia, a cui ti puoi lasciare andare con tutto il sentimento possibile, avendo presente però che è in gioco addirittura il venire di Dio nel mondo, quindi nel senso di tutta la storia. Quindi la coltivazione delle maschere che noi facciamo nelle liturgie, dei baghetti, funziona purché ci sia la decenza minima di alludere al fatto che comunque in quelle cose lì stanno passando delle cose serie. Anche quelle drammatiche, anche quelle non riducibili al folklore, anche quelle non sentimentalmente convocabili alla festa di mezzanotte, capito? Ma tutte le situazioni in cui nel cuore della notte, nel centro della notte, è apparsa la luce. E in questo senso ti illumina di più l'apocalittica che non il folklore, no? Per esempio, verrà il figlio dell'uomo. Bisogna, come si dice, coltivare le piccole cose, e nelle piccole cose però avere questo respiro. Vedete Francesco com'è, no? Avere la percezione che sta sempre accadendo qualcosa di immenso nella nostra vita, sta arrivando il Signore, capito? No? E se sta arrivando il Signore si rallegrano tutti gli uomini, vengono sollevati tutti i poveri disgraziati. No? Cioè questa è una dimensione che comunque non bisogna mai perdere, neanche in una festa di pranzo con amici. Sta accadendo qualcosa di immenso. E che ci arriverà con lo stupore di una bella notizia. No, no, credo anch'io che ci permette di coltivare l'attesa natalizia, le statue. Però deve vibrare la carne vibra se vibra la solidarietà, se vibra la percezione del legame con questa drammatica, stupenda storia, no? Se respiriamo un po' insieme a Dio, capito? Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen. E grazie.